Eccoci in compagnia come ogni martedì del nostro avvocato Luca Santarelli. Buongiorno avvocato.
Ciao Alessandro, benvenuto. Buongiorno a Gabriele e tanti saluti a chi ci ascolta.
Ecco, bravo. E tanti ci ascoltano e ti vogliono chiedere cose, quindi non perdere troppo tempo.
Vai.
In prologo, oddio, magari ricordiamo il nostro avvocato Luca Santarelli è qua per rispondere alle vostre questioni di carattere condominiale e quindi per qualsiasi diatriba. Vediamo per esempio quella di questa ascoltatura, non si firma, quindi per, no, è una signora,
una signora.
Sì, vediamo dalla foto di WhatsApp. Allora, buongiorno avvocato Santarelli, a tutti voi. Vorrei chiedere se acquistando un appartamento, se acquisto un appartamento dove ancora è in atto un mutuo da parte del proprietario, ancora ed è superiore al prezzo di vendita dell'immobile, che rischio si corre? Addirittura un mutuo superiore.
Molto probabilmente questa casa è stata acquistata quando gli immobili avevano in questa zona, dove scrive la nostra ascoltatrice, un prezzo superiore a quelli che hanno adesso.
Ecco.
Oppure ha preso un mutuo anche per la ristrutturazione, ora non possiamo sapere, mentre possiamo sapere cosa rispondere a questa nostra ascoltatrice.
Ecco.
Quando si sottoscrive una proposta di acquisto o un preliminare, l'importante è che vi sia la formula che al definitivo l'immobile sia libero da ogni peso, vincolo, ipoteca. In poche parole, l'immobile lo si acquista solo se quel mutuo da parte di chi vende viene estinto contestualmente, ma prima dell'atto, altrimenti non è comprabile l'immobile perché c'è un'ipoteca molto importante.
Certo.
Quindi la parte delle trattative e della modulistica è importante. Inviterei questa nostra ascoltatrice, che non so da dove chiama, di eventualmente avvalersi di un'assistenza, perché la proposta che viene sottoscritta è molto importante. Spesso questa viene fatta con le agenzie immobiliari e badiamo bene che quando si sottoscrivono quelle proposte spesso è dovuta alla provvigione, anche se poi il contratto non va a conclusione effettiva, perché quella a tutti gli effetti viene considerata un preliminare. Quindi è fattibile l'acquisto, sì, occorre avere attenzioni, sì, molte, ci sono problemi, non è detto.
Ok, e questo è quanto. Ecco la curiosità, ma quando si acquista una casa, appunto, c'è ancora un mutuo, ci si può accollare il mutuo, sempre meglio farlo chiudere a chi vende, o si può accollarci
grande
il mutuo?
Masti.
No, così.
No, ma grande Masti, domanda grandissima.
Accidenti, ora.
No, te lo dico davvero, domanda. Allora, in questo caso non è fattibile perché il mutuo è superiore al prezzo di compravendita.
Questo no.
Mentre quando si acquistano gli immobili e c'è un mutuo, soprattutto se è un mutuo di vecchia data, particolarmente conveniente, potrebbe essere anche molto conveniente accollare.
Ecco.
Se uno desidera prendere un mutuo,
certo.
Perché i tassi di oggi, di interesse di oggi, sono molto più alti di quelli di 4 anni fa.
Certo.
Quindi acquistando un immobile con un mutuo di tipo un immobile a 300.000 euro,
certo,
con un mutuo residuo di 100.000 euro al tasso dell'1%, firmerei subito,
quindi,
immediatamente.
Quindi al venditore si danno 200.000 euro, si danno 100.000 in meno e ci si accolla.
Sia nel caso dell'ascoltatrice che in questo caso al contratto viene la banca. Nel caso dell'ascoltatrice viene una banca per dire il mutuo è stato saldato, ecco la liberatoria, il mutuo la acquisisce per la cancellazione dell'ipoteca.
Okay.
Nell'altro caso invece viene la banca per il subentro e l'approvazione del subentro e il trasferimento dell'ipoteca al nuovo soggetto.
Roberto da Montopoli ti chiede: buongiorno avvocato Santarelli, se sta domanda, se mi separo e lei ha la casa di proprietà, devo pagare anche il suo mantenimento oltre ai figli?
Che bella domanda. E guarda, è una delle cose che ti volevo dire all'inizio. Io volevo ringraziare gli ascoltatori perché ci arrivano messaggi bellissimi di ringraziamenti.
Questo nell'insieme. Il tema non è bellissimo.
Non è
però,
bello perché è un dolore personale forte.
È un tema molto ricorrente, purtroppo.
Ricorrente, però ci fa capire che stiamo anche con questa domanda allargando il bacino delle attenzioni ai nostri ascoltatori.
Sì.
È quello che a noi fa piacere.
Decisamente.
Non possiamo dare una risposta secca al nostro ascoltatore per un motivo.
Roberto,
perché per il mantenimento non basta capire se la casa è di proprietà o no, ma bisogna vedere quelle che vengono chiamate le entità in generale, i redditi, i beni che ha personali, quindi è difficilissimo dire se spetta anche il mantenimento. Per esempio, se Roberto lavora e ha un ottimo stipendio e la moglie da cui si sta separando non ha alcuno stipendio, ha solo la casa, può essere anche che il mantenimento sia dovuto, come che no, quindi va visto attentamente, tutti si vanno visti, esaminati gli incartamenti per dare una buona risposta a Roberto. Quindi nella zona dov'è si rivolga a un avvocato che si intende di questa materia e saprà dargli una orientativa risposta corretta. Ecco.
E qui c'è non proprio una domanda ma una richiesta, perché a quanto pare si è persa qualcosa questa ascoltatrice. Buongiorno, volevo sapere se l'avvocato ha risposto alla mia domanda di qualche settimana fa sulla messa in sicurezza del condominio con chiusura cancelli e telecamere.
Se avevamo risposto.
Ricordo che avevamo letto e risposto.
Ora ridiamo velocissimamente. Sì, allora le telecamere in generale nel condominio possono essere installate sia dal condominio deliberandole in assemblea con le maggioranze di legge e possono appunto riprendere l'ingresso del passo carraio, un piazzale interno, tutte le parti comuni. Possono essere anche installate dai singoli condomini a tutela della proprietà individuale. Consideriamo che quando la telecamera del condomino dovesse inquadrare anche un po' il pianerottolo, non è più quella che era all'inizio ritenuta una violazione della privacy, perché le parti comuni del condominio sono ritenute comunque ambienti di lavoro. Okay. Basti pensare che nelle scale del condominio vanno i manutentori, i medici a visitare le persone, gli amici, il portalettere, tantissime persone. Quindi anche quando la telecamera del singolo condomino dovesse inquadrare uno spicchio di pianerottolo non è un problema.
Marco ti chiede: in caso di separazione, avendo la casa mia di proprietà ma assegnata alla mia ex per la piccola, per la bimba, in caso di acquisto di nuova casa è per me seconda casa?
Allora, questa domanda secca, qui, secca però. Bisognerebbe chiederla a un notaio, però ecco. Di fatto l'acquisto prima casa è una questione fiscale e è una tantum, quindi se lui ha già goduto degli benefici prima casa non può rigoderne fin tanto che non è proprietario di quella casa. Se poi dovesse venderla può comprarla un'altra con i benefici prima casa e anche recuperare le imposte pagate all'Agenzia delle Entrate per l'acquisto di quella casa che poi è stata venduta.
Però quell'altra deve essere venduta, se no non è mai più prima casa. Grazie avvocato,
grazie a
martedì
voi,
prossimo
agli ascoltatori a Radio Toscana
e durante durante la settimana le pillole
interessanti anche con le nuove polizze obbligatorie facoltative chieste dal governo sulle calamità. Insomma, seguiteci perché abbiamo fatto delle pillole veramente molto pratiche e interessanti.
Grazie amici di Radio Toscana.